tu cosa, che giornale c'hai lì?
Corriere della Sera.
Corriere della Sera è un portavoce della Casa Bianca, questo giornale.
Ah.
È un, diciamo, un rappresentante dell'America. Corriere della Sera, la Stampa, la Repubblica, sono, non so se sono pagati direttamente o come, ma insomma sono i rappresentanti dell'America, questi giornali sono. Avanti, cosa dice?
Dice: navi russe attese a Cuba, previste manovre, non trasportano armi atomiche.
Ecco, qui c'è la foto dei sottomarini russi, va bene, e sono arrivati a Cuba. Però Putin dice: non preoccupatevi, le armi atomiche le abbiamo lasciate in Russia.
E perché? Cioè,
leggi prima la Stampa.
Mosca invia il super sottomarino nucleare a Cuba. USA in allarme.
Il Messaggero.
Russia, esercitazioni militari nei Caraibi. Un nuovo capitolo nella tensione Mosca-Washington che rievoca la guerra fredda.
Corriere del Ticino.
Navi da guerra russe vicino agli USA, verso una Karibsky crisis. Cosa significa questa mossa?
L'America.
Perché, dopo tutto, è un sottomarino nucleare che inviano. Ah, va bene, non trasportano armi atomiche, ma qual è il significato di questo?
Beh, Putin si è stancata che l'America fa il bello e cattivo tempo in Europa e dice: ma aspetta che veniamo a sistemare anche la vostra meteorologia lì nel vostro emisfero. Ora, ci sono nazioni che l'America non la possono vedere, Nicaragua, Messico, Cuba, Venezuela, e allora adesso la Russia gli manda sottomarini atomici. Dice: ah, tranquilli, le bombe atomiche le abbiamo lasciate in Russia, tranquilli.
Che strano, eh?
Non potete controllare, ma prendeteci in parola.
Ah.
Insomma, e dicono che c'è tensione adesso, perché l'America è molto preoccupata.
Sì.
Poi sottomarini è una cosa che terrorizzano tutti, perché non, quelli vanno sott'acqua e fanno quello che vogliono.
Mm-hmm.
Le navi di superficie, ok, le vedi, ma i sottomarini no. Possono affacciarsi davanti a Nuova York e nessuno lo sapeva.
Mm-hmm.
Insomma, è molto scaltro questo Putin. Ed ecco che adesso la spaccona America comincia a preoccuparsi.
Mm-hmm.
Guarda, c'è un altro giornale qui, una notizia che bomba, una notizia esplosiva, molto molto importante, da parte di Putin. Ascoltate bene cosa dice. Allora, vai da Fatto Quotidiano.
Ucraina, Putin dice: non abbiamo bisogno del nucleare per vincere.
Corriere della Sera.
Ucraina-Russia in guerra, le notizie di oggi in diretta. Putin dice: l'atomica ci permetterebbe di vincere velocemente, ma la salute dei soldati russi è più importante.
Hai capito come parla questo?
Ah.
Anche l'agenzia ANSA?
Putin: parto dal presupposto che non si arriverà mai all'uso di armi nucleari. In Ucraina vinceremo, è chiaro.
Il Messaggero, Veneto.
Putin: parto dal presupposto che non si userà mai nucleare.
Quindi, tutto un tratto, Putin, che fino adesso, specialmente il falco Medvedev, continuava a dire: potremmo usare le atomiche quando, in qualunque momento, eccetera.
Sì.
Adesso invece Putin prende la parola e dice: non abbiamo bisogno del nucleare per vincere.
Vinceremo lo stesso.
Vinceremo lo stesso.
Mm-hmm.
Quindi praticamente l'Occidente è spiazzato. Che ha fatto? Ha preso un baccalà, un merluzzo, gliel'ha sbattuto in faccia a Biden. Per questo è che è sempre mezzo tramortito Biden. Poveraccio, alla sua età, cosa sta lì a far finta di essere presidente? Che vada in un ospizio a riposarsi. Quindi sta dicendo: vinciamo senza atomiche. Le atomiche le lasciamo lì, non c'è premura di usarle. Vinciamo lo stesso.
No, è una buona notizia, ma dipende solo da lui o dipende anche dalla NATO?
Beh, questo da parte sua.
La
NATO farà quello che vuole.
Uh-huh, okay.
Va bene. Andiamo al TG24, altro giornale.
Sky TG?
Sì, voltiamo pagina.
Putin dice: Occidente sta perdendo egemonia, no a uso nucleari. Cioè, lo ripete, tutti i giornali
sta
lo
dicendo: l'Occidente perde egemonia.
Sì.
Sta dicendo: l'Occidente sta implodendo come il regime sovietico. Sta implodendo, ma è vero. L'Occidente è un caos. C'è un caos in Inghilterra, c'è un caos in America. Non hanno tessuto, fibra, fondamento morale, sono un branco di debosciati, pervertiti. Di sera non puoi prendere la metropolitana a New York, non sai se escerai vivo. Hanno costruito la metropolitana per i ratti, per i topi, per gli scorpioni, per i criminali. L'Occidente è finito, l'Occidente. Putin sta dicendo una cosa verissima, anche se, come la Bibbia dice, la Russia prenderà potere mondiale, Magog. Però ogni volta che sorge un nuovo impero, per esempio cascato l'impero medo-persiano, è sorto quello di Alessandro Magno. Ma all'inizio era molto meglio della Persia. Gli dei che aveva erano più belli, c'era Venere, Mercurio, c'è tutti questi dei pagani che erano belli a vedersi, belle statue, attrazione mondiale. Invece gli dei, gli idoli del Medo-Persia erano mostri, animali. Quindi ha portato anche un miglioramento a livello pagano, diciamo, di idoli che erano più... Cioè tutto era, quando sorge un impero mondiale, un nuovo impero, è sempre meglio del precedente. Per esempio prima, diciamo, la Francia aveva l'egemonia regionale, poi sono arrivati gli inglesi e hanno portato un grandissimo miglioramento, erano cristiani, mandavano i missionari dappertutto, per questo che nazioni come Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, erano tutte nazioni cristiane una volta. Perché quando è sorto l'impero britannico era molto più giusto, era molto più corretto, sono stati i padri della democrazia, hanno portato la democrazia nel mondo e poi sono cascati nel proprio vomito. Poi Inghilterra e America stanno nuotando nel proprio vomito, cioè anticristismo, aborti, perversioni. Sì. Insomma, sono diventate due nazioni mostruose. Già quando ero io in Inghilterra nel 72, 71, 72, 73, faceva veramente schifo. Ero a Londra, cioè io lo paragonavo all'Italia, che gli inglesi sento superiore noi italiani, ma in realtà non c'è paragone. Per me sono pagani, erano una cosa, non erano civilizzati. Liti dappertutto, ubriaconi, cioè l'italiano è molto più di alta classe. Tu vai in un bar a Londra, pub, ubriaconi dappertutto. Vai in un bar in Italia, c'è la sala da tè, c'è la sala per sedersi, ci sono i giornali da leggere, va bene. È facile fare amicizia col barista. E poi i bar in Italia non è luogo di alcolizzati come... fuori dall'Italia. Tu vai in Danimarca, vai in Scandinavia, vai in Germania, vai in Inghilterra e alcolismo a tutte le parti, alcolizzati. In Italia questo non c'è, perché è una cultura superiore.
Sì, è vero, mi ricordo, sì. Mi ricordo, andava nel bar in Italia per prendere un caffè e leggere il giornale, e tutto.
Vai, prendi vicino a brioche, poi puoi discutere, parlare con chiunque.
Sì, sì, sì.
Quando c'ero io, adesso non lo so come diventa, mi dicono che adesso le cose sono cambiate anche in Italia, che adesso anche l'Italia fa abbastanza schifo, cioè non puoi andare nei parchi, ci sono di tutti i colori, c'è gente che vende la droga di qui, la droga di là, la polizia non ci va neanche. Quindi infatti anni fa io ho detto, ma regaliamo l'Europa ai politici che hanno aperto la porta alle maree di immigrati e regaliamola agli immigrati, regalategliela.
Ma lo hanno fatto, guarda.
Lo hanno fatto,
ha scritto stamattina Noemi, che si sta imbarcando su una nave, ha detto che nel porto di Genova ci sono molti musulmani e marocchini, tantissimi, sono più degli occidentali, nel porto di Genova.
Sì, infatti lei, se prende la nave, digli di non tornare.
No, lei sta lavorando sulla nave, certo che tornerà.
Lavora sulla nave?
Sì. Per 3 mesi va sul mare, poi torna.
Ok. Sì, sì. Insomma, Putin sta dicendo che l'Occidente sta prendendo egemonia. Putin non si fa prendere dal panico. Al contrario, si comporta da grande statista e tratta l'Occidente da quel pallone gonfiato che è l'Occidente. È come se Putin dicesse l'America e tutto l'Occidente sono solo dei pagliacci, non vale la pena di prenderli sul serio. Va bene, infatti lui dice l'Occidente sta prendendo egemonia, detto da un tipo come Putin. Come risponde Biden? Biden lo insulta solamente, lo prende a parolacce, lo insulta, gli ha dato un insulto un paio di giorni fa, brutto, sporco, e Putin gli ha detto preferisco non rispondergli, cioè come dire non mi abbasso. Non scendo nell'immondizia. Questa è l'America. Mm-hmm. L'America è quello che una volta, sai, veniva idealizzata nei film, gli eroici cowboy, gli eroici film, gli eroi che conquistatori. Adesso, infatti, se guardi i film americani, qua te lo sconsiglio perché sono una monnezza. Cioè, Hollywood ha fatto la sua parabola, è cominciato bene ai tempi di Gary Cooper e così, i film che avevano un significato, James Stewart, storia di amore, il buono vinceva, e l'eroe del film conquistava la ragazza, si sposavano, c'erano storie di amore.
Sì. E quelli che li guardiamo noi, quelli film.
Infatti noi i film che guardiamo qui sono quelli di 70 anni fa, 60 sì. anni fa, 50 anni fa.
Anche 100 anni fa.
Anche 100 anni fa. Sì. Ma bellissimi sì. film che quando una volta si potevano chiamare film.
C'erano valori quei tempi.
Oggi invece oggi è immondizia legalizzata.
Sì,
roba
sì,
che
sì.
ti contamini solamente a vederli. Mm-hmm. E i direttori di film una volta erano cristiani, si vedeva nelle storie, adesso invece sono posseduti, indiavolati, e lo vedi nelle storie.
Sì.
Allora, guarda, qui abbiamo un esempio, va bene, delle bugie e della propaganda da parte di un giornale americanizzato che si chiama La Repubblica.
Mm-hmm.
Sempre di Putin, cosa dice Putin?
Putin minaccia la NATO, non costringetemi a usare il nucleare.
Ecco, questo qui è antecedente, no? Prima che lui annunciasse non c'è bisogno che lo usiamo.
Quindi sì, perché nel passato ha detto che se necessario lo userà.
Sì, ma infatti sarà così. Infatti la Bibbia dice che lo userà.
Ah, prima o poi lo userà.
E anche per distruggere Babilonia, l'America babilonica.
Mm-hmm.
Allora,
però l'Occidente sta enfatizzando questa cosa, che Putin vuole attaccare con armi nucleari, Putin il cattivo, mentre Putin invece dice no, non c'è bisogno, la salute dei soldati russi è più importante, dice lui.
Vedi come ragiona uno statista?
Mm.
Cioè Putin si meriterebbe il premio Nobel per la pace, perché avrebbe potuto tirare qualche atomica sulla zucca quadrata di Biden molte volte. E invece è molto moderato. Mente fredda, addestrato nel KGB, e forse il migliore capo politico che c'è nel mondo oggi. L'Occidente grida per farsi ascoltare dai media. L'Occidente dice Putin minaccia la NATO. Ma come Putin minaccia la NATO? È il contrario, è la NATO che sta minacciando Putin, che ha circondato la Russia. La verità è che è stata l'America e la NATO a minacciare la Russia e l'ha circondata con i loro missili. I veri provocatori sono loro, la NATO, gli americani, l'Occidente. E come si difende la NATO? Dice, è Putin che vuole attaccarci. E in che modo ti vuole attaccare? E andate in Donbass, nel Donbass l'avete provocato voi.
In Donbass sono russi che vivono lì.
Sono russi che vivono lì. Ma come? L'America bombarda Belgrado per liberare il Kosovo, che appartiene alla Serbia. E bombardare la Serbia per lasciare libera una parte della Serbia, Kosovo, perché erano musulmani. Però in Ucraina questo metro di misura non vale, perché non conviene all'America. Hanno fatto loro colpo di Stato, hanno bombardato loro i russi del Donbass. Un mondo all'incontrario, quindi i veri provocatori sono loro, gli americani, l'Occidente. Guarda, leggiamo La Stampa, un articolo.
Guerra Russia-Ucraina, l'allarme della Norvegia. Mosca potrebbe essere pronta ad attaccare la NATO in 3 anni.
E chi gliel'ha detto? Nostradamus? E chi gliel'ha detto che fra 3 anni? Ma sarà anche fra 2 anni, ma non lo sappiamo.
Ah sì, come sanno loro?
Quindi, meno male che hanno messo condizionale. Potrebbe essere pronta. Se non sarà 3 anni, sarà 300 anni, però potrebbe essere pronta.
E come mai 3 anni? Perché prima dicevano che Putin vuole attaccare, adesso sono 3 anni. Cioè cambiano sempre queste?
E in realtà stanno preparando una tavola di preparazione, stanno cercando di convincere l'Europa ad armarsi, perché Putin sta arrivando. Uh-huh. E allora adesso c'è un vento di armamenti in Europa. Guarda, leggi il Messaggero.
Ucraina, la NATO sta creando corridoi terrestri per portare truppe americane in prima linea in caso di guerra con la Russia.
Quindi corridoi terrestri perché le truppe americane possono sbarcare e arrivare in prima linea. Le truppe, che corridoi hanno bisogno? Ci sono le strade, autostrade, le ferrovie, che cosa sono? Stanno preparando l'opinione pubblica. Anche l'agenzia ANSA conferma.
Oslo, la NATO ha 2-3 anni per prepararsi a un attacco russo.
Stanno solo cercando di spaventare la popolazione europea affinché accettano di pagare le tasse per gli armamenti. Perché se no arrivano i russi.
Sì.
Scusa, sono andati nel Donbass perché lì sono russi, no?
E speriamo che questa guerra non continuerà altri 2-3 anni.
Cioè, la Russia continua a dire che vuole la pace, però l'Occidente fa orecchie da mercante. Leggi un articolo, l'ANSA.
Putin dice all'ANSA, la Russia che attacca la NATO è una sciocca invenzione.
Quindi Putin continua a ripetere, la Russia che attacca la NATO è una cretineria della NATO.
Cioè non vuole farlo?
Non lo vuole fare, non l'ha mai fatto. E perché dovrebbe farlo? Perché sulla carta la NATO è superiore a livello convenzionale. Poi quando scoppia una guerra non si sa, perché ci sono nazioni che scappano. Per esempio l'Italia è già scappata prima di cominciare. E la cosa forse più intelligente che l'Italia ha fatto negli ultimi 70 anni è questa, che la Meloni ha detto no, Meloni con Salvini ha detto no, noi non mandiamo soldati in Ucraina. Ma siccome lei è di destra, allora tutte le sinistre fanno finta che di niente. In realtà hanno preso una decisione grandissima. Invece quando c'erano il governo, le sinistre, quando c'erano Draghi, mandavano armi in Ucraina. Ora la Meloni, cioè a parole è dalla parte dell'Ucraina, in realtà sono tanti mesi che non mandano più armi. E allora dobbiamo essere fascisti? Ma a parte il fatto che questa storia dei fascisti e comunisti sono delle cretinate, perché ce l'hanno con la Meloni perché lei è fascista, estrema destra, non è mica vera, cosa ha fatto? Se era estrema destra avrebbe già fatto la marcia su Roma, ha preso il controllo e imposto la dittatura, non ha fatto niente di questo. Quindi è semplicemente un governo di destra, estrema destra è solamente nella zucca delle sinistre. Che per me destra e sinistra, fascista e comunisti, per me sono uno peggio dell'altro, Dio non è dalla parte di nessuno. Ecco, quindi non siamo qua antifascisti, anticomunista. Prova a chiedere, sono lì sempre a chiedere, tu sei antifascista, prova a chiedere alle sinistre se sono anticomunisti. No, non lo sono anticomunisti. Perché? Perché il comunismo di Togliatti e di Berlinguer era migliore. Migliore perché non hanno avuto il potere, no? Ma non appena i socialisti e di sinistra, i comunisti, hanno potere, diventano come Venezuela, diventano come come tutti i comunisti. Va bene, quindi prendono in giro questi politici. Quindi attaccano i fascisti, ma difendono il comunismo, o perlomeno il marxismo. Quindi veramente imbroglioni con la patente. Guarda, la NATO non sta dicendo la verità. Cioè, qual è la verità? Che in ogni caso vuole attaccare la Russia, la NATO. Perché? Perché hanno questi piani di globalizzazione, egemonia. Ed ecco che rigirano la situazione all'incontrario e dicono che i russi arrivano, attaccheranno, e che loro poverini della NATO, i poveri americani, devono difendersi. Che colpe hanno? Dopotutto la NATO sta strangolando la Russia con i loro missili dai Baltici fino alla Romania, tutto sarebbero anche in Ucraina, ma Putin gli ha detto no, adesso qui tirate troppo la corda. È la NATO che sta strangolando la Russia. Però dice Putin ci vuole attaccare. Sono bugie al 200%. È la NATO che le vuole attaccare. E i poveracci che guardano la televisione per scoprire la verità vengono infinocchiati giornalmente da quei presentatori col sorriso falso.
Sì, perché avrebbero potuto finire questa guerra tanto tempo fa.
Guarda, questo qui di che la Russia ci vuole attaccare, il linguaggio che usava il nazismo prima di attaccare una qualsiasi nazione. Faceva finta che veniva minacciato e invadeva la Cecoslovacchia, invadeva la Polonia, invadeva la Russia. Nessuno li stava minacciando. Ha invaso la Francia. Quindi i poveri soggetti a questa propaganda attuale, cioè la gente che è lì che bevono il caffè mentre ascoltano notizie, o la camomilla, cosa bevano, non battono ciglio, si fanno guidare come carne da cannone, da mettere in trincea. Zelensky vi aspetta, Zelensky chiama, l'Occidente risponde perché è tutto un piano. Quindi questi popoli che adesso sono lì passivi a ascoltare le televisioni soffriranno per il loro passivismo, mancanza di carattere, mancanza di sapere cos'è la verità, mancanza di volgersi al Signore.
È quello che anche Salvatore ha scritto proprio adesso, dicendo: in realtà vogliono abituare la massa a una economia di guerra, per tassare di più la gente e alimentare l'industria bellica. Sanno bene che l'Occidente non può vincere. Un abbraccio in Cristo.
Sì, giusto Salvatore, giusto. E quello che veramente, veramente vogliono, è vogliono l'egemonia mondiale a guida americana. E gli servi, gli schiavetti, i lustrascarpe, i leccapiedi europei seguono. Perché? Solo un motivo: dollari, business, guadagni. Quindi è terribile quando un popolo crede alla propria propaganda di parte, che gli dice di armarsi e andare a uccidere un altro popolo solamente perché lo dicono Zelensky, lo dicono Biden, lo dicono a Bruxelles, solamente perché alla televisione le signorine in minigonne gli dicono che è così che bisogna fare. Ci fu gente molto intelligente che scapparono dalla Germania quando le bugie e la malvagità cominciò a trapelare e prendere il potere nazionale. Quando videro che stavano prendendo potere in Germania, i saggi scapparono. E i saggi di oggi vedono che il male ha fatto presa nei luoghi alti, a livello continentale, e si spostano, se ne vanno in luoghi più rilassanti, i saggi di oggi. Andiamo alla Bibbia?
Sì.
Guarda cosa dice in Ebrei 11, vi parla di Abramo che era guidato da Dio. Abramo anticipava il potere del male, il potere dei malvagi, e Abramo in continuazione si spostava anzitempo, anzi anche tutto il resto del popolo di Dio, anzitempo si spostavano. Il popolo di Dio è sempre andato spostandosi. Ebrei 11, verso 13. Tutti costoro confessando
di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Ebrei 11, verso 13. E tutto Ebrei 11 è un capitolo forte su questo, sul fatto che gli uomini di Dio sempre si spostarono. Erano pellegrini.
Ma guarda, si spostavano come Gesù avrebbe dopo, più tardi, comandato, Matteo 10, 23, vi perseguite in un posto, fuggite in un altro posto.
Vero, sì.
Questa è la vera protezione. Non come dicono i falsi profeti, state qui incastrati su una panca a pagare il pastore e state qui incastrati di spostarsi, non ci pensiamo neanche, va bene? Frate Giuseppe è un pazzo che dice questo, ma allora sono tutti pazzi questi qua, tutti forestieri e pellegrini. Vai Primo Cronaca, per cortesia, 29.
Sì.
Verso 15.
Noi siamo davanti a te stranieri e gente di passaggio, come furono tutti i nostri padri. I nostri giorni sulla terra sono come un'ombra e non c'è speranza. Primo Cronache 29, 15.
Ecco, anche Salmo 39. Quindi fino adesso abbiamo visto che il popolo di Dio è sempre pronto a spostarsi. Verso 12.
O Signore, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio al mio grido, poiché io sono uno straniero davanti a te, un pellegrino, come tutti i miei padri. Salmi 39, verso 12.
Dappertutto, questa è la prima cronache, quell'altro è i salmi. Cioè, io sono uno straniero pellegrino come tutti i miei padri. E solamente nella stolta chiesa di oggi, stolti predicatori di oggi, che si sono incastrati come dei pali nel fango che non riescono più a liberarsi. Ma non toglietevi le scarpe da tennis! Gli italiani sono un popolo conosciuto per andare in vacanze, nei luoghi più disparati. E allora, fratelli, perché non andate in vacanze in qualche luogo dove Dio vi mostra qualche luogo meno pericoloso? L'Europa è un posto pericoloso.
Sì.
Già parlano di fare guerre atomiche e quei pazzi indemoniati di politici ci ridono sopra. Dimostrare a Putin che non abbiamo paura, ha, ha, ha. È così che se la ridevano in Giappone prima che cadessero le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. I giapponesi erano assolutamente sprezzanti, non avevano paura di morire, combattevano e le atomiche sono cadute. E adesso non vogliono neanche sentire parlare di atomiche, la gente, i governanti è un'altra razza. Noi siamo i combattenti anche noi, però dell'esercito, di un altro esercito, quello del Signore. Siamo i combattenti che non vogliamo mettere radici, ma vogliamo rimanere agili con quelli che desiderano, gli altri fanno quello che vogliono. Vogliamo mantenere le ali spiegate, ben funzionanti, in modo tale che al suono della tromba saremo pronti a spostarci. Guarda, io sono 51 anni che faccio così. Sempre mi sono spostato, perché sai, il diavolo ha sempre cercato di arraffarmi, incastrarmi in una religione, in un'organizzazione. E Gesù mi mostrava sempre, stai agile. Lo Spirito Santo mostrò e parlò a Giuseppe e Maria, gli disse di spostarsi attraverso un angelo. Giuseppe e Maria presero il Salvatore del mondo, e si spostarono quando Angela, dopo un po' di tempo.
No. Appena l'angelo li avvertì, si spostarono nella stessa notte.
Con calma.
No.
Con calma si vincono le guerre, no?
No. Deve agire subito.
Te lo insegnano in ogni scuola religiosa. Facci piano.
Quello sì. Te
con
lo insegnano.
Calma.
Sì. Dio ti ama, confida in Dio.
Non ti alzare dalla panca scaldata di soprassalto, perché sennò si potrebbe raffreddare.
Dio è potente, ti protegge lui.
Just look how Napoleon won the Battle of Waterloo. He took his time and you can be sure he lost the war in the battle.
Come esempio abbiamo la battaglia di Waterloo, quando Napoleone
se l'ha presa
con calma, non si è affrettato e ha perso la battaglia.
That was the last battle and the final battle.
Fatto storico, la sua ultima battaglia, persa.
And it's because he took it easy.
E perché l'ha presa con calma.
È vero, ha perso la corona, il suo impero, e alla fine andò a morire su un'isola.
Mm-hmm.
E allora, quando lo Spirito Santo mostrò Giuseppe e Maria di spostarsi, presero Gesù, Maria se lo mise in spalla o sulle braccia da qualche parte, si mise sull'asinello, se l'avevano, e si incamminarono verso l'Egitto. E circa due o tre settimane di cammino nel deserto, senza acqua, una borsa d'acqua lì e via avanti con una moglie e un bambinello, e Giuseppe davanti, me lo immagino a guidare l'asino. Ma la nostra chiesa oggi è troppo comoda. La nostra chiesa è comoda. E almeno la nostra chiesa ascolta. ma le chiese in generale non fanno neanche quello. Ascoltare questo messaggio, chi lo predica? Un pazzo che si chiama frate Giuseppe. Oh, siamo perdere i pazzi. Tranquilli. Compriamo nuove panche, più imbottite. Preso Gesù si spostarono e questa è la prontezza. Questa è l'ubbidienza che Dio vuole che abbiamo. Certo avranno avuto anche possessione forse a Betlemme, a Nazareth. Stavano a Betlemme quel tempo. Ma non si lasciarono incastrare dalle possessioni, talmente da non essere pronti di partire immediatamente. Fratelli che dicono, Dio mi ha mostrato di partire, però non posso perché devo vendere una casa. Quei fratelli non sono in contatto con Gesù. Che cosa vuoi fare? Un idolo di quella casa? Sono solo soldi. Non te li porti nella tomba. Pensa a salvare il bambino Gesù. Giuseppe e Maria lo salvarono il Salvatore. O perlomeno lo traslocarono. Quindi ogni fratello che deve spostarsi deve salvare il Salvatore, perché c'ha il Salvatore nel cuore. Quel Salvatore nel cuore vuole evangelizzare, vuole andare in giro, vuole predicare, vuole fare opera attraverso di te. Ma se tu te ne stai lì incastrato a aspettare che vendi una casa, magari non la venderai mai, hai sprecato il tuo talento, la tua vita. E allora, grazie Signore. Che è successo al resto della gente di Betlemme che non avevano ascoltato profeticamente la voce di Dio, non si erano preparati, ebbero, cosa successe a loro? Matteo 2, 16 al 18.
Matteo 2, 16. Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia.
Un grido si è udito in Rama, un pianto, un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più.
Matteo 2, 16 a 18.
Rachele è la madre di, simbolicamente la madre di Israele, dei figli di Israele, è la moglie di Giacobbe, la moglie di Israele, che naturalmente i figli di Israele provennero anche attraverso concubine, attraverso Lia, però Rachele era la moglie preferita di Giacobbe. Rachele piange i suoi figli, rifiuta di essere consolata, perché non sono più. Fratelli, non fate piangere Rachele perché siete lì a vendere una casa. Guarda, quotidiano nazionale.
La Germania dice, dobbiamo prepararci a una guerra entro il 2029. Cambiamo il servizio militare.
Agenzia ANSA.
Entro il 2029 dobbiamo essere capaci di affrontare una guerra. Berlino non si fida di Putin.
Tiscali Notizie.
L'allarme della Germania. Putin non si fermerà all'Ucraina. Prepariamoci alla guerra. Mosca contro la Svizzera.
Quindi il mondo è in subbuglio, fratelli. Il mondo è in subbuglio. Siamo un po' come quando eravamo nel 1939. Cosa farà Hitler? Cosa succederà? È successo di tutto. Qui basta sentire come parla Biden e compagnia bella e compagnia brutta. C'è da preoccuparsi. Questi qui sono pazzi sul serio. Ci sono pazzi che fanno finta. Magari per spaventare gli oppositori, i politici. No, questi qui sono pazzi sul serio. I pazzi vengono in due categorie, i finti e i veri. Questi giornali e questi della NATO che dicono prepararsi per la guerra sono delle cornacchie di malaugurio, profeti di tragedia della NATO che ci dicono che hanno bisogno di 5 anni per fare la guerra alla Russia. Chi te l'ha detto a fare la guerra alla Russia? Ma scusa, se ti prepari alla guerra alla Russia sicuramente ci sarà guerra. Adesso vuole fare la guerra alla Russia che non sono pronti la NATO. Cosa faranno quando saranno prontissimi? Faranno succederà quello che dice la Bibbia, guerre, guerre, guerre. 5 guerre profetizzate solo in Daniele 11:21 in avanti. 5 guerre.
Quindi la NATO sta riconoscendo, che, ammettendo il fatto che non può affrontare la Russia?
Beh, lo si evince, lo si capisce da quello che dicono.
Solo fra 5 anni saremo capaci.
Quindi loro dicono, Putin, siccome un imbecille, sarà lì a far niente, a grattarsi lo stomaco, noi ci prepariamo, lui no. Poveri sciagurati, poveri, poveri stolti, ciechi. Le guerre che vengono profetizzate in Daniele 11 sono 5. Vengono e sono profetizzate. Inutile sperare in Dio, che Dio ci aiuti, pregare che le guerre non vengano, quando Dio ha detto che avverrà. Ma guarda che stolti che ci sono in giro. Se non ci fossero quelle profezie, ripeto Daniele 11:21 in avanti, io direi vengono lo stesso, guarda che razza di pazzi che ci sono in giro. Però sono anche profetizzate. Guarda, mi ricordo una fase storica del mondo. La fase storica che precedeva, l'anno era il 70 d.C., quando tutto esplose, però prima di quel tempo lì, le armate romane, il generale Tito, futuro imperatore, circondavano Gerusalemme. La sorte sembrava segnata. Quando inspiegabilmente, senza motivo, le armate romane si ritirarono. Subito i profeti del popolo giudeo esplodono in lodi e ringraziamenti a Dio, proclamando che il grande Dio di Mosè li aveva salvati miracolosamente.
Amen.
Gloria al Dio di Israele.
Però è vero, è stata una mossa di Dio, no?
In Gerusalemme vivevano però molti giudei che si erano convertiti al cristianesimo. Contrariamente ai profeti giudei, i profeti cristiani dicevano il contrario. Dicevano ai credenti, fuggite, fuggite. E perché, scusa, i romani se ne sono andati, il nostro Dio ha vinto, l'ha spaventato tutti, godiamoci la vita nelle poltrone di Laodicea. E allora i profeti insistevano di fuggire immediatamente, senza indugi, via, e di non sperare che Dio fermasse i romani. Sono andati via, ma non ci sperate. Quando i cristiani furono tutti fuggiti, questa è storia. Okay. Quando i cristiani fuggirono e non era rimasto neanche uno, i giudei contentissimi, ecco i vigliacchi, eccoli lì, sono scappati da Sud America, eccoli lì, guarda, noi in gamba, qui noi da questo acquitrino non ci spostiamo. E allora, ecco, risuona la terribile notizia. Le legioni romane erano tornate.
Ah, quindi era una piccola finestra che Dio ha aperto, però era un'opportunità che Dio ha fatto perché loro fuggissero.
Esatto, esatto. È proprio così. Allora i giudei si volsero ai loro profeti per ulteriori informazioni. E come? Ci avete detto che Dio aveva fatto il miracolo e quelli erano muti, confusi. Come lo saranno quelli di Laodicea oggi che dicono rapimento, prima tribolazione. E com'è invece di Gesù, il rapimento c'è l'anticristo e il marchio della bestia? Ammutoliti. Tutto fu inutile. Dov'era Dio? Di Dio non c'era. C'erano i romani. E allora circa 1 milione furono massacrati o schiavizzati e mandati a Roma, e circa 100.000 furono crocifissi. Storici dicono da 90.000 a 100.000 crocifissi. Cioè sarebbe come dire un'immagine della grande tribolazione che viene. Mentre invece i cristiani ubbidienti, siamo ubbidienti noi fratelli, ubbidienti ai loro profeti, andarono in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Non aspettarono di vendersi la casa. E così, caro amico, se un profeta vuoi ascoltare, assicurati che questo non sia un falso profeta, ma che veramente viene da Dio. Perché oggi con lo Spirito Santo tutti abbiamo la potenzialità di profetizzare. Gesù aveva detto in Matteo 24, dice Matteo 24, leggete pure dal 4 all'11, che è un bellissimo riassunto lì. Gesù disse, guardatevi che nessuno vi seduca, verso 4, verso 11. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Allora che faremo? Gesù ha detto che profeti falsi sorgeranno. Che facciamo? Aspetteremo di vedere se i guerrafondai odierni che si preparano alla guerra, se veramente sono zizzania, veramente sono figli del diavolo, se veramente ci stanno ingannando o se fanno solo finta?
Ma è chiaro. Non
aspetteremo lì bevendo il tè davanti alla televisione? O butteremo con la televisione fuori dalla finestra e seguiremo
Amen.
Gesù?
Amen, sì.
Chi vuole aspettare per vedere se quello che ha detto Gesù è vero o se era per scherzo? Se veramente avverrà, aspetti pure. Io non so, io non ci sarò. Non abbiamo date precise, andiamo a Matteo 24. Non ci sono date precise, ma sappiamo che siamo nel tempo della fine. Il tempo riguardo il quale Gesù cosa ha detto? 17 al 20, Angela.
Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua.
E chi sarà nel campo?
E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste.
E le donne incinte?
Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni.
E dobbiamo pregare per?
Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato. Matteo 24 da 17 a 20.
Cosa significa? Significa che se c'è una macchina in garage, assicurati che c'hai carburante extra. Se la macchina è a benzina, cercare di avere le candele che funzionano, anche di scorta. Qui sì. Questa scrittura ci parla di preparazione. E se abiti a Milano, Dio ci liberi, trovatevi una catapecchia sulle montagne, lì, che non vengono lì a uccidervi, per regalarvi, per rubarvi quattro cose. Ma benedetti quelli che sono spostati anche lontano, più lontani dalla presenza del serpente. Apocalisse 12:14. Tu cos'è che dicevi?
Sai che molte persone, chiese specialmente, che spiegano questo versetto, chi sarà sulla terrazza non scenda, fuggite, dicono sì, fuggiremo quando vedremo l'abominazione
sì,
nel Tempio,
sì.
Dal verso 15, allora sì, non adesso, è troppo presto adesso. E così dicono.
Hai capito? Lot e la moglie dice, quando vedremo che il fuoco scende, ci sposteremo, come siamo furbi. Ma è adesso il tempo della fine. Cosa aspettare il tempo della fine? Il tempo della fine è adesso. E comunque anche nella storia recente abbiamo avuto anticipazione del tempo della fine. I fratelli cristiani e credenti in Russia ci sono passati fin dal tempo dei bolscevichi. I fratelli cristiani di Iraq e Siria ci sono passati durante le recenti guerre, quando taluni di loro furono persino messi in gabbie e bruciati vivi, recentemente, nelle guerre recenti. Lo stesso i fratelli cristiani trucidati in Cina, Cambogia, Vietnam, Pakistan, Iran. E in circa 50 nazioni sono oggi che c'è persecuzione contro i cristiani nel mondo, la maggioranza di queste nazioni islamiche, ma non tutte, perché la Corea del Nord. E allora in Cina c'è persecuzione grande. In questo momento i fratelli sono perseguitati, imprigionati, uccisi per il Signore. Cosa aspettare la tribolazione? Guarda, Proverbi 27, Angela, verso 12, dice che se siamo saggi, ascolteremo la parola e cosa faremo?
L'uomo accorto vede il male e si mette al riparo, ma gli ingenui proseguono e ne pagano le conseguenze. Proverbi 27, 12.
Gloria a Dio.
Amen.
Saremo saggi o stolti? Saremo vergini sagge con l'olio o stolte senza olio di preparazione. A te la parola.
E in vista di questo, voglio chiederti una domanda da parte di Alessandro, che è un caro giovane che è cresciuto nella parola e dice: ma considerando quello che succede nel mondo, le profezie della Bibbia che si stanno adempiendo, io cosa faccio? Che futuro posso io avere in questo mondo? Ti leggo la sua domanda perché credo sia applicata a tanti giovani e adolescenti che ci seguono.